gesto di una donna che offriva potere prezioso per profumare il corpo del Signore in vista della sua sepoltura. Sulla scia di questo gesto di amore del tutto gratuito, del tutto puro, avevamo seguito i passi della passione del Signore che pure Egli compiva ai piedi dei discepoli ancora in atti di amore, fino al dono di sé del suo spirito sulla croce. E oggi vediamo che cosa il Vangelo ci dice del progresso di questa storia di amore. Intanto, con animo grato, chiediamo al Signore ancora una volta che l'acqua, che è il segno del battesimo e quindi della vita nuova dei risorti nel Signore, sia per noi il segno proprio di questa conversione a vita nuova che tutti noi speriamo, sia per noi singolarmente, sia come comunità, sia per la storia del mondo intero, del quale tanto desideriamo e speriamo la pace. Una caratteristica di questi Vangeli della risurrezione, che per grazia del Signore già da diversi anni consideriamo, di questi primi annunci, e sta nel carattere piuttosto dimesso di questi racconti. Noi ci aspetteremmo, se fossimo stati noi i compositori dei racconti evangelici, dopo i racconti della passione, i dolori, le sofferenze, le ingiustizie subite da Gesù, un racconto che esprima la vittoria del Signore, la rivincita, il trionfo della vita sulla morte, della giustizia sulle ingiustizie, della pace sulle violenze. Cercheremo di costruire così il racconto. Invece ci stupisce sempre in tutti e quattro gli evangelisti una descrizione piuttosto piana, modesta degli avvenimenti. Ieri sera non abbiamo parlato del Vangelo di ieri sera, del Vangelo di come Marco racconta l'episodio del sepolcro vuoto. Mi sono dedicato più all'exultet, alle api che fanno la cera, insomma, mi sono un po' perso. Però anche ieri era piuttosto strano il Vangelo, perché le donne vanno al sepolcro, lo trovano vuoto, lì incontrano un giovane che dice loro: ma perché cercate qui colui che è risorto, non è qui, andate a dire ai discepoli che in Galilea vi precede. E il Vangelo continua così, che loro sono prese da tremore, da profondo turbamento, dice letteralmente erano fuori di sé, e da paura, cosicché non dissero niente a nessuno perché avevano paura. E così si conclude il Vangelo della risurrezione, della veglia pasquale. È veramente piuttosto deludente rispetto anche alle attese, anche liturgiche, che noi avremmo dall'annuncio pasquale della notte proprio della risurrezione. E d'altra parte anche abbiamo sentito adesso invece, allo stesso modo, il racconto di Giovanni che ci parla di questa andata al mattino presto al sepolcro di Maria di Magdala. Lei pure trova il sepolcro vuoto, e che cosa succede? Succede che se ne torna a casa, sente il bisogno di andarlo a raccontare innanzitutto ai discepoli, ai due discepoli più di rilievo, Pietro e Giovanni, e poi i discepoli vanno anche loro, si rendono conto, ma ancora il racconto continua così, piuttosto tranquillo, tra la constatazione di quel che vedono, pochissimo, vedono pochissimo sostanzialmente, dei segni, dei lenzuolini, delle... e anche qualche movimento di fede, sì? Si dice di uno dei due che vide e credette, non si sa bene che cosa vide, però credette, e subito dopo dice, infatti, non avevano ancora capito le scritture, cioè che egli doveva risorgere. Finale. Dunque se ne tornarono ognuno a casa. Punto. Insomma, piuttosto squallida come presentazione della grande festa della risurrezione. Ecco, io credo che noi dobbiamo far tesoro di questo modo con cui gli Vangeli ci presentano i grandi fatti della vita, della passione e anche della risurrezione del Signore. È un modo che ancora una volta ci conferma su un fatto che riguarda il nostro rapporto con la parola di Dio. La parola di Dio non vuole mai andare oltre e quindi creare una specie di immagine alternativa a quella della nostra esperienza, ma vuole semplicemente descrivere la nostra esperienza e in essa far entrare qualche luce di speranza. Quindi la parola è sempre molto delicata, non vuole contraddire in modo flagrante, ah, voi pensate che le cose stiano così, invece io vi dico come stanno le cose. No, non è così. È il racconto della nostra vita così com'è, come abbiamo vissuto anche queste ultime ore, anche così anche un certo imbarazzo che io ho sentito dopo la messa, la festa, i canti, ecco, dopo usciamo insieme, ci si fa gli auguri, si mangia la colomba, si beve qualcosa, ma si avverte subito la sproporzione tra quello che ci sembra di aver celebrato e poi di fatto la concreta esperienza dei nostri rapporti, delle parole che ci diciamo, dei gesti che ci scambiamo. È tutto estremamente più terra terra e legato, quindi è descrittivo della nostra condizione umana. E il Vangelo è molto delicato in questo. Questa donna, la sua scoperta, la sua corsa, questi discepoli, i loro dubbi, anch'essi il loro affannoso andare verso il sepolcro, poi non aver bene ancora capito, qualcosa sì, qualcosa no, e poi si torna a casa, quasi nella normalità, come se nulla fosse successo. Forse anche così sarà per noi, tornati a casa, ognuno alla sua vita dopo queste ore di festa. Ecco, il Vangelo è così, e mi sembra che sia questa la grande bellezza del Vangelo. Ieri sera vi facevo notare che il soggetto che guidava perlomeno la prima parte della veglia pasquale era la parola notte, e dalla notte, cioè dall'esperienza del buio, che vengono fuori tutte le cose belle che poi vengono descritte, la vittoria sull'odio, la proposta di una vita di concordia, il perdono dei peccati. Ecco, tutto questo nasce dall'esperienza della notte. È un popolo al buio che riceve però qualche luce qua e là e ne fa tesoro nella misura in cui riesce a farne tesoro, e così va avanti. Ecco, mi sembra di poter dire così anche a voi. Spero che questo non sia per smorzare gli entusiasmi, per gettare acqua fredda sulla gioia della festa di Pasqua, ma sia proprio per incoraggiare i sentimenti, le esperienze che ciascuno di noi, e forse anche noi insieme come comunità, stiamo vivendo. Dicevo ancora stanotte, abbiamo vissuto una quaresima piuttosto difficile, una quaresima fatta più di ombre che di luce, di dolori che di consolazioni, di perdite di persone care, più che di esperienza di vita e di risurrezione. E è così la Pasqua. La Pasqua vuole essere una buona notizia dentro a questa vita estremamente ordinaria, e quindi un invito anche a fare molta attenzione alla piccolezza delle nostre esistenze e anche del nostro modo di vivere le nostre esistenze. Vi avevo parlato della piccolezza dell'ape, e l'ape appunto è una creatura piccolissima, eppure ha un grande potere di fare del bene, e non solo per la natura ma anche per la liturgia, perché ci regala la cera del cero pasquale. E così è un esempio per dire, è l'elogio questa festa della piccolezza e della semplicità nella quale entra la storia nuova del Signore. Che cosa posso dire di più che questo Vangelo mi suggerisce? Indubbiamente c'è questa questione della corsa, e questo mi ha colpito più delle altre volte, perché quando Maria Maddalena trova il sepolcro vuoto, sì, sente il desiderio di andare ad avvertire, ma lo fa di corsa, si mette a correre. E quando i discepoli, Pietro e Giovanni, ricevono questa notizia già un po' tramutata, perché lei ha semplicemente visto la tomba vuota e gli va a dire per un'altra cosa, hanno portato via il Signore, quello se l'ha inventato lei, non sappiamo dove l'hanno posto, anche quello è una sua deduzione. Comunque, loro quando sentono queste parole cosa fanno? Si muovono verso il sepolcro e automaticamente però si trovano che corrono. Ed è bellissimo anche che il Vangelo dice corrono insieme, anche se uno corre un pochino più affannato, ma corrono insieme. Ecco, mi ha fatto pensare a questa cosa proprio a questo tempo, perché devo dire che questa Pasqua rispetto ad altre che abbiamo vissuto, a tutte le altre che abbiamo vissuto, ha questa caratteristica di una brusca accelerazione dei tempi. Dobbiamo dirlo, no? La vicenda di Giovanni, la vicenda di Sara ieri, è come se noi continuamente, che tenderemmo ad avere una vita tranquilla, fossimo molto frequentemente sorpresi e obbligati a metterci di corsa. È come quando dice l'Apostolo, guardate che il tempo si è fatto breve, e quindi tutto quello poi che vivete cercate di capire, capirlo in questa luce. Siccome si è fatto breve, allora il tuo rapporto con quella persona, con quelle cose, con quei beni, con la tua stessa vita è diverso, perché è come se il Signore avesse premuto sull'acceleratore della nostra vita, della nostra corriera sulla quale ci troviamo tutti insieme. Ecco, questo Vangelo di oggi della corsa mi ha fatto pensare in questi termini. Nulla di drammatico, penso, ma certo considerare che la nostra vita non è sempre uguale. Il Signore imprime e inserisce delle novità nella nostra vita, delle quali dobbiamo tener conto per capire, ecco, come metterci in sintonia con i modi e i tempi nuovi che Egli vuole stabilire nella nostra esistenza. E tutto questo, certo, nella normalità, questo tornare a casa dei discepoli, secondo me è affascinante, che dà un così grande rilievo alle nostre case, alla nostra vita insieme. In realtà non c'è neanche la parola casa, dice tornarono a se stessi, tornarono a loro, e quindi ci rimanda proprio alle relazioni più semplici di coloro con i quali viviamo ogni giorno. La Pasqua a questo ci manda. Pensiamo, siamo portati, no, a pensare in modo più eroico, adesso andiamo fino ai confini della terra ad annunciare la risurrezione, il Vangelo. No, si torna a casa, anche un po' zitti, anche un po' impauriti, un po' scossi, un po' disorientati, come effettivamente io perlomeno lo sono abbastanza, e credo che non sia una contraddizione del Vangelo, è dentro al Vangelo tutto questo. Dobbiamo amare questo modo di piccolezza con cui Dio entra nella nostra storia. E noi non siamo, lo dice anche l'Apostolo, abbiamo sentito, siamo morti e nascosti in Dio. E il tratto di vita che ci separa dal momento in cui speriamo di rincontrarci con tutti i nostri cari che ci hanno preceduto è un tratto caratterizzato da questo, il nascondimento. Siamo in qualche modo morti anche noi e nascosti con Cristo in Dio. Ecco, pensare a questo, senza con questo voler pensare a una dimissione dalle nostre responsabilità nel mondo, a tutto quello che il Signore ci ha donato proprio per il bene degli altri, per carità, ma considerare non in modo così eroico, efficientistico, ecco, tutto quello che noi siamo chiamati a essere e a fare, ma stare nella piccolezza di quelle api di cui parlavamo stanotte e di quei discepoli, e discepoli che si scambiano notizie incredibili che un po' li fanno tremare, li fanno impaurire, li fanno sentire sempre meno sicuri, sempre meno forti nella loro vita, ma colgono in ogni caso che qualcosa è successo ed è qualcosa di estremamente bello e che muove i loro cuori a una vita nuova. Come anticipavo questa notte, vorremmo proprio imitare i nostri fratelli e padri ebrei nel prolungare la festa di Pasqua per un'intera settimana, quindi vi invitiamo tutti anche al nostro ritiro. Comincerà oggi dopo il pranzo di Pasqua e sarà prevalentemente la nostra preghiera in teatrino, in chiesa, nella Papa Giovanni, e cercheremo anche di mettere fuori una locandina con i nostri orari in modo che chi lo desidera e lo può si possa unire ai nostri momenti di preghiera, alla nostra Eucaristia, che peraltro sarà sempre alle 10 tutte le mattine fino a sabato. Vi segnalo in particolare la messa di giovedì, perché sarà anche quella in cui saluteremo la nostra cara Sara prima della sua sepoltura nel nostro cimitero qui a San Martino. Bene, tutti allora un grandissimo augurio di buona Pasqua, capite bene come sia importante che rimaniamo molto vicini gli uni gli altri, come abbiamo bisogno di non essere soli neanche un attimo nel cammino della nostra vita, perché il sostegno dei fratelli è davvero il nostro grande conforto. Avete visto come fa Maria Maddalena, va subito a chiamare gli altri due e gli altri due subito insieme corrono, e poi a macchia d'olio questa comunicazione, questa comunione tra le persone cresce. Ecco, sia così anche con noi, così è anche tra noi, e come io vedo, adesso sono stato molto contento di vedere comparire anche durante la messa Fevor, George, Michael con il loro papà, e la loro famiglia è un caso tipico di accompagnamento comunitario, per cui mai con i momenti di difficoltà loro sono da soli, ma sono sempre circondati da grandissimo amore. Così sia davvero un esempio di vita per tutti noi, anche un motivo di gratitudine per questa vita insieme che il Signore ci ha dato, vita di famiglia, dicevamo nella messa del Giovedì Santo. Bene, quindi ancora tutti voi tantissimi auguri, anche e soprattutto quelli che sono venuti un pochino più da lontano, che sono sempre graditissimi. Dimenticavo che ho messo qui sull'altare la croce che Giovanni portava sul suo giacchino e della quale era molto orgoglioso, la mostrava a tutti, perché tra le nostre croci, che sono molto simili l'una all'altra, E questa risaltava particolarmente perché il crocifisso era sorridente. E quindi ve la lascio qui sull'altare, se volete venire un attimo dare un'occhiata, è una buona immagine della Pasqua e dell'animo con cui siamo invitati a viverla.